File 9, pagina 69, capitolo 8, trasferimento a Gusen II. I nazisti sapevano che avevo fatto il saldatore e mi hanno mandato in un sottocampo più piccolo. Non sapevo neanche dov'era, non sapevo niente di niente, non ti dicevano niente. Mi hanno fatto lavorare in una galleria all'interno di una montagna, dove costruivano pezzi di aeroplano e io dovevo saldare gli alettoni degli apparecchi. Nonostante la mia debolezza, riuscivo comunque a ragionare e cercavo di sabotare la saldatura, lasciando dell'aria in mezzo e ricoprendola con la finitura in modo che sembrasse attaccata bene. In questo modo tutti gli alettoni saldati da me si sarebbero staccati durante il volo. Il nome di questo posto non me lo ricordo, ma dopo alcuni giorni mi hanno portato in un altro campo, chiamato Gusen II, e non sono più tornato a Mauthausen. Purtroppo a Gusen II ho visto una zona dedicata alle donne ebree, e lì è cominciata la mia tragedia sia fisica che mentale. Sono stato testimone di mostruosità incredibili e impressionanti. Donne in stato interessante, che venivano tagliate per gioco, per vedere. Non riesco più a non pensare a quello che ho visto e purtroppo me lo ricorderò per tutta la vita. Era l'inferno in terra. Sono accadute tante atrocità che non sono in grado di descrivere e che se le raccontassi nessuno ci crederebbe. Questi fatti accaduti non si possono comprendere, ma bisogna conoscerli perché non venga dimenticato che cosa l'uomo può fare a un suo simile. Eravamo nella galleria e all'ora di mangiare i soldati di guardia hanno portato delle marmitte contenenti una brodaglia scura. Non so esattamente cosa fosse. Un mio compagno, un certo Morra di Milano, mi ha detto: «Se riesci a tornare a casa, saluta i miei, perché sto morendo». Purtroppo è morto lì, appoggiato a me, e siccome avevo in mano la sua gamella, ho mangiato anche la sua brodaglia. Cosa potevo fare? Non potevo buttarla via. Vicino a me c'era un ragazzo russo, avrà avuto 13 anni, che piangeva di continuo, perché aveva sempre fame, ma io cosa potevo fare? Talvolta era di guardia un vecchio soldato tedesco, un invalido di guerra, della Grande Guerra, e un giorno ho cercato di convincerlo a portarmi delle bucce di patate, quelle che buttava via la moglie nell'immondizia. «Mi ammazzano, non posso farlo», mi ha risposto. Aveva paura, una paura tremenda. Ma un giorno mi ha fatto segno. C'era un banco degli attrezzi. Mi ha fatto cenno di guardare lì e si è allontanato. Io sono andato e ho trovato delle bucce di patate grosse e crude. Complicazione. Come risolvere il problema della cottura? Bisognava far funzionare il cervello. Ho preso una ciotola dove c'era dell'olio per ungere le macchine. Ho buttato via l'olio e ho messo dell'acqua. Per scaldare non avevo niente, però per saldare avevo la corrente elettrica. Allora cosa ho fatto? Avevo delle conoscenze di base sui fenomeni elettrici. Così ho pensato che se provocava un cortocircuito nell'acqua, essa si sarebbe scaldata. Ho preso due lame di ferro, le ho isolate in testa e ho realizzato due poli elettrici che ho messo nell'acqua, la quale subito dopo ha cominciato a bollire. Ho aggiunto le bucce di patate per cuocerle. Allora ho detto al ragazzo: «Continua tu». Io sono andato a controllare che la guardia non vedesse il vapore, altrimenti eravamo rovinati. Dopo un po' abbiamo riempito la gamella con queste bucce, aggiunto la broda che ci davano come rancio e ci siamo riempiti la pancia. Nota. Gamella, nel gergo dei deportati, era il termine per indicare il recipiente di materiali e foggia diversi nel quale veniva versato e consumato lo scarso cibo. Fine della nota. La felicità e il sorriso di questo ragazzo russo è stata per me la cosa più gratificante e bella che potessi desiderare in quel momento. Finalmente avevamo mangiato qualche cosa di consistente. Nella galleria c'era una specie di rubinetto che continuava a mandare acqua, ma c'era scritto «acqua non potabile, proibito bere». Ma quando avevo sete o fame, appoggiavo la bocca e mi riempivo la pancia di quell'acqua. Pensavo che tanto, se dovevo morire, almeno mi ero dissetato. Per fortuna, quell'acqua non mi ha mai fatto male. Avevo sempre fame e cercavo qualsiasi cosa che si potesse ingerire, erba, nevischio, insetti, eccetera, e tutto questo senza farmi vedere, altrimenti rischiavo di essere come minimo frustato. Quando la sera rientravamo nelle baracche del campo, avevo un problema, purtroppo comune a tutti: non riuscivo a trattenere niente. Il mio corpo non teneva più l'urina né niente. Avevo bisogno di andare alla latrina, che non era nella baracca, ma fuori, e si doveva attraversare un cortile. Attraversare però era rischioso e quasi impossibile, perché le guardie si divertivano a spararci come ai birilli del Luna Park, e in più si doveva camminare in mezzo alla neve. Anche se tentavi di andare alla latrina, non facevi mai in tempo, perché avevi già fatto tutto addosso, e non ero solo io. Dalla branda sopra di me pioveva di tutto. Questa era la vita che si faceva lì. Tutti i giorni dopo il riposo, in quelle condizioni, si andava verso le gallerie, che non erano vicine, e perciò ci caricavano su un trenino che arrivava sotto una montagna, poi si andava a piedi. Ogni giorno che passava mi sentivo sempre più debole, e ormai i muscoli delle braccia e delle gambe erano praticamente spariti. Mi vedevo le ossa che sporgevano, ma pensavo sempre alla fuga. Volevo costruirmi una pinza per tagliare i reticolati dell'alta tensione, anche perché avevo promesso ai miei compagni che saremmo riusciti a fuggire. Purtroppo loro non ce la facevano più. Avevamo tutti le gambe piagate e i pochi vestiti sporchi e infetti ci facevano venire il pus. Ci pulivamo le ferite con stracci unti che si trovavano per terra. Non avevamo altro, e andare in infermeria voleva dire morire. Purtroppo non ho potuto mantenere la promessa, perché tutti i miei amici pian piano morivano. La mia giornata di schiavo in galleria diventava ogni giorno più terribile, non solo fisicamente, ma anche mentalmente, in quanto dopo la morte dei miei compagni non conoscevo più nessuno. Io facevo il saldatore, e con la scusa che mi occorrevano degli elettrodi per continuare a lavorare, andavo in fondo alla galleria e continuavo a camminare per vedere se trovavo qualche italiano. Era terribile non poter parlare con qualcuno. C'erano solo francesi, spagnoli, russi. Mi hanno successivamente messo in una squadra che chiamavamo la Bea Fia. Erano tutti russi. Nel campo vi erano molti soldati russi, perché non erano considerati militari come gli altri, ma comunisti e pertanto ribelli e destinati ai campi di sterminio e non di concentramento normale, come i soldati di altre nazionalità. Solo dopo parecchi giorni sono arrivati in questo mio gruppo anche alcuni italiani, ma eravamo comunque una minoranza. I russi avevano un capo. Io non sapevo come chiamarlo, così l'ho soprannominato Molotov. Ogni giorno gli aguzzini mandavano una marmita di brodaglia per il nostro gruppo e Molotov la voleva distribuire lui, perché i russi erano la maggioranza. Il problema è che la poca roba solida restava sul fondo della pentola. Lui si guardava bene di mescolarla, così a noi italiani toccava sempre solo brodo, mentre per i suoi amici pescava sul fondo. Una volta, due, tre, finché gli ho fatto capire che eravamo tutti nelle stesse condizioni e che così non andava affatto bene. La discussione, più a gesti che a parole, si era fatta accesa. Una guardia se n'è accorta e, puntando il fucile, ci ha gridato: «Cosa succede?» Io in tedesco gli ho spiegato che noi italiani avevamo solo acqua nella gamella. La guardia ha fatto mettere giù il mestolo a Molotov e gli ha dato 25 frustate. Poi si è rivolta a me dicendomi: «Tu domani distribuirai il rancio, ma attenzione, se ti comporterai come lui farai la stessa fine». Dopo questo episodio anche noi italiani finalmente mangiavamo qualche cosa di solido, e anche se cercavo di fare le cose per bene, la mia gamella e quella di Molotov erano sempre più ricche. Io e lui abbiamo cominciato ad andare d'accordo. Verso la fine di aprile sentivamo che la liberazione si avvicinava. Vedevamo gli aerei americani volare sopra il campo, ma non sparare. Quando passavano gli aerei, i capò ci facevano uscire dal campo per circa 100 metri, tutti in piedi. Così il primo aereo di ricognizione segnalava agli altri la presenza di prigionieri e pertanto non ci hanno mai bombardato. Ormai ero arrivato ad avere un'apatia terribile. Non sentivo più niente, non mi interessava più niente. Bastava qualsiasi stupidaggine per prendere botte. Una volta ho urtato per sbaglio una guardia con il braccio. Mi sono preso 25 frustate e subito dopo, finché ero per terra, mi ha detto: «Tu devi morire perché sei un fascista traditore». In un attimo l'orgoglio mi ha fatto raccogliere tutte le poche forze che mi restavano. Mi sono alzato e gli ho gridato in tedesco: «Non ripetere più quello che hai detto, non passarmi più davanti, perché anche con le poche forze che ho ti ammazzo». Mi aspettavo un colpo di pistola alla nuca, invece mi ha lasciato in vita, capendo che probabilmente ormai era la fine anche per lui. Pagina 81.